I santi canonizzati del giorno. San Francesco d'Assisi. È una delle più grandi glorie della Chiesa Cattolica e dell'Italia, di cui fu proclamato patrono primario da Pio XII nel 1939. Francesco nacque ad Assisi nel 1182, primogenito di Pietro di Bernardone, altero e iroso mercante di stoffe, e di Giovanna Pica. Il suo biografo, Tommaso da Celano, afferma che, fin verso i 25 anni, egli visse perdendo e consumando miseramente il tempo. Imparò a leggere e a scrivere presso un canonico di San Rufino, addetto alla parrocchia di San Giorgio, ma verso i 15 anni il padre lo avviò alla mercatura. Francesco crebbe prodigo e audace. È possibile che sui 18 anni abbia preso parte con la classe dei mercanti alla distruzione dei castelli feudali, 1199. Si spiegherebbe così il fatto che i consoli, 3 anni dopo, lo abbiano fatto marciare a lato dei cavalieri nella guerra combattuta da essi contro Perugia, nella quale ebbero la peggio, 1202. Francesco fu fatto prigioniero e cadde malato. Poté ritornare in famiglia dopo un anno di cattività, in seguito al riscatto pagato dal padre. La disavventura lo avvicinò alquanto a Dio, ma appena si ristabilì dalla lunga infermità, assetato di gloria e onori, si unì ad un nobile assisiano in partenza per le Puglie, al seguito di Gualtiero de Brienne. A Spoleto fu immobilizzato da una nuova malattia. In sogno una voce gli chiese se non fosse meglio servire il padrone anziché il servo. Il santo tornò ad Assisi, ma non seppe ancora dire addio alle antiche allegre brigate, finché una sera si trovò tutto assorto nelle cose di Dio, vane considerando quelle della terra. Sentì nascere in sé compassione per i poveri e i lebbrosi, e in un pellegrinaggio a Roma, sotto il porticato di San Pietro, volle onorare la sua futura sposa, Madonna Povertà, cambiando per un momento le sue ricche vesti con quelle cenciose di un mendico. Ritornato ad Assisi, si recò in luoghi solitari perché sentiva il bisogno di una vita più spirituale. Durante una di quelle escursioni entrò nella chiesa di San Damiano e, mentre pregava con grande trasporto davanti al crocifisso, sentì dirsi: «Francesco, va e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina». Immantinente egli caricò il suo cavallo di stoffe, si recò alla fiera di Foligno e vendette ogni cosa. Al ritorno andò dal rettore della chiesa di San Damiano, che minacciava rovina, e gli offerse tutto il ricavato perché la facesse restaurare. Per timore di essere schernito, costui non volle accettare quel denaro, ben sapendo quanto il giovane fino allora fosse stato spendereccio. Accondiscese tuttavia che Francesco rimanesse presso di lui. Non vedendolo tornare a casa, il padre corse con alcuni amici a cercarlo, ma Francesco si nascose in una fossa che si era scavata in previsione della persecuzione paterna. Non volendo parere un vile, dopo un mese rientrò in Assisi, ma i suoi congiunti cominciarono a insultarlo, chiamandolo stolto e forsennato, e a scagliargli contro pietre e fango. Il padre lo rinchiuse in una prigione, ma la madre lo liberò appena il marito si allontanò per affari. Al ritorno, non riuscendo a convincere il figlio ad abbandonare San Damiano, pensò di farlo esiliare dai consoli della città. Francesco vi si oppose perché ormai era deciso a darsi interamente al servizio di Dio. Allora il padre lo citò dinanzi al vescovo Guido per costringerlo a rinunciare nelle mani di lui a tutte le sue sostanze e a restituire quanto ancora possedeva. Senza dire o aspettare parole, Francesco si levò immediatamente davanti al vescovo tutte le vesti colorate, le gettò a terra le restituì al padre con i soldi che aveva, volendo da allora in poi dire «Padre nostro che sei nei cieli» e non «Padre Pietro di Bernardone». Agli occhi dei presenti apparve il cilicio che il santo portava. Divenuto povero per amore di Cristo, rivestito di un rozzo mantello, scarto dell'ortolano del vescovo, Francesco non ebbe più cura di sé. Mentre se ne andava per una selva cantando in francese le lodi di Dio, alcuni briganti lo assalirono e gli chiesero chi fosse. Con voce sicura il poverello di Assisi rispose: «Sono l'araldo del gran re, che vi importa?» I malandrini, dopo averlo percosso, lo gettarono in una fossa piena di neve, ma il santo, appena quelli si furono allontanati, riprese a far risuonare per i boschi le lodi al creatore. Giunse all'abbadia benedettina di San Verecondo, nei pressi di Gubbio, Perugia, e per parecchi giorni si mise a servire i monaci come garzone di cucina, in compenso di un camiciotto e di un po' di broda. A Gubbio ebbe da un amico una tonaca e si diede alla cura dei lebbrosi. Non tardò molto però a fare ritorno a San Damiano per restaurare la chiesa fatiscente, chiedendo in dono o a poco prezzo quanto occorreva. Riedificò pure un'altra chiesa quasi distrutta, San Pietro della Spina, e quindi si stabilì alla Porziuncola, presso la chiesa abbandonata di Santa Maria degli Angeli. In 2 anni di vita eremitica terminò di restaurare anche quella. Fu là che egli scoprì la sua vocazione. Udendo al Vangelo della Messa come il Signore aveva mandato i suoi apostoli a predicare il regno di Dio e la penitenza, senza il sussidio di mezzi umani, gettò via il bastone e i sandali che aveva, si rivestì di una povera tonaca a forma di croce, la cinse ai fianchi con una funicella, 23 febbraio 1208, e andò a predicare con semplicità nella chiesetta di San Giorgio. Con la sua parola che penetrava nei cuori come ardente fuoco, e molto di più con la sua volontaria vita penitente, attirò a sé i primi discepoli, che per seguirlo distribuirono i loro beni ai poveri. All'ombra di Santa Maria degli Angeli essi vissero di elemosine in una casetta costruita di vimini e ricoperta di paglia. Francesco non vi rimase inoperoso perché si recò nella Marca d'Ancona per rivolgere parole di edificazione a quanti incontrava per la strada o per i castelli. Gli assisiani schernirono come insensati e stolti quei penitenti che ogni tanto andavano a mendicare alle loro porte e li costrinsero a rifugiarsi in una capanna abbandonata di Rivotorto. Francesco andò a predicare con i suoi primi 6 compagni la penitenza nella Valle Reatina e stabilì la sua dimora nel romitorio di Poggio Bustone, soggetto all'abbazia benedettina di Farfa. Le popolazioni accorsero ad ascoltare il servo di Dio, ma i compagni di lui si ritennero incapaci di affrontare la missione che egli si proponeva di compiere nel mondo. Francesco si ritirò allora a pregare in una grotta sul monte, ripetendo con frequenza: «O Dio, sii propizio a me peccatore». A quella preghiera un'indicibile letizia gli inondò il cuore. Ebbe difatti la certezza che gli erano state rimesse tutte le colpe e che i suoi seguaci sarebbero diventati una moltitudine fino ai confini del mondo. Mandò quindi i suoi compagni a due per le diverse parti della terra ad annunziare agli uomini la pace, riservando a sé l'evangelizzazione della Valle Reatina, 1209. Compiuta la missione, i penitenti fecero ritorno alla capanna di Rivotorto. Francesco, vedendo che il Signore tutti i giorni accresceva il loro numero, scrisse una prima regola con poche frasi del Vangelo. Poi si recò a Roma con i primi 11 compagni per farla approvare a voce da Innocenzo III, 1209. Sentendosi investito dell'autorità apostolica, riprese a predicare con più zelo e ad istruire i suoi discepoli, che trasferì alla Porziuncola dopo che l'abate di Monte Subasio gliela cedette come luogo di culto e sepolcreto. Il sesto anno della sua conversione, acceso dal desiderio del martirio, il santo cercò di passare in Siria per predicare la fede di Cristo e la penitenza, ma venti contrari lo spinsero sulle coste della Dalmazia. Costretto a fare ritorno ad Assisi, predicò la Quaresima nella cattedrale. Chiara Scifi andò ad ascoltarlo, rimase conquisa della parola di lui e divenne la fondatrice delle povere donne che Francesco stabilì definitivamente nel convento di San Damiano, 1212. Dopo aver assistito le sante vergini che si erano riunite a Chiara, Francesco andò in cerca di spirituale riposo nel romitorio di Greccio, che gli abitanti, attratti dalla sua predicazione, gli avevano costruito affinché potesse abbandonarsi alla contemplazione, specialmente nella Quaresima. Un giorno, mentre era assorto in preghiera, Dio gli rivelò che avrebbe punito con una guerra intestina i perugini per i molti mali che avevano fatto ai vicini. Egli si portò tra loro a predicare la pace e il timore di Dio, ma non fu ascoltato, 1213. Angustiato forse per questo, gli venne il dubbio se fosse più gradito a Dio che si desse all'orazione nella vita solitaria o alla predicazione, giacché gli sembrava di essere grosso di scienza e di parlare. Tornato alla Porziuncola, mandò due frati a raccomandare a Chiara di pregare perché Dio gli facesse conoscere la sua volontà. La santa gli rispose che la sua missione era di bandire la parola di Dio. Allora il poverello di Assisi si avviò con frate Leone verso la Romagna. Passando per Montefeltro, seppe che in un castello si stava celebrando una festa per armare uno dei conti cavaliere. Vi andò per cogliere con la predicazione qualche frutto spirituale e Dio lo ricompensò, ispirando al conte Orlando di Chiusi, Arezzo, di fargli dono della Verna nel Casentino, 8 maggio 1213, per la salute dell'anima propria. Il pensiero dominante di Francesco rimase quello di ottenere la palma del martirio. Decise quindi di andare a predicare il Vangelo alla Miramolino del Marocco, ma in Spagna si ammalò e fu costretto a ritornare in Italia, lasciando il ricordo del suo passaggio in più luoghi, di cui i suoi figli divennero i gelosi custodi. Ad Alessandria, Piemonte, un eretico cercò di screditarlo, mostrando al popolo al quale Francesco predicava la penitenza una coscia di pollo che gli era stata servita nel pranzo. Il Signore venne in aiuto dell'umile suo servo, facendo apparire agli occhi di tutti un pesce. Il dolore del santo per non aver potuto raggiungere il Marocco fu lenito dalla gioia di trovare alla Porziuncola letterati e nobili desiderosi di vestire il saio dei frati minori. Per la difesa dell'ordine nascente contro le mene di molti prelati della Curia romana, Francesco si recò a Roma al tempo del Concilio Lateranense IV, 1215, e ottenne che la regola fosse approvata da Innocenzo III. Lo stesso aveva fatto San Domenico di Guzman per i frati predicatori. I frati minori poterono così svilupparsi prodigiosamente da un capo all'altro d'Italia. Ogni anno il santo li radunava democraticamente in capitolo e sottoponeva il loro parere al Papa. Durante le sue visite a Roma, egli contrasse amicizia con la nobildonna Jacopa dei Sette Soli, sua benefattrice, con Prassede, la reclusa, e con la nobile famiglia degli Orsini. Non di rado Francesco radunava pure attorno a sé i frati per manifestare ad essi il suo pensiero, rivolgere loro paterne esortazioni o moderare le loro penitenze. Aumentando il numero dei suoi seguaci, Francesco capì che bisognava allargare il numero dei partecipanti alle riunioni. Sorsero così i famosi capitoli di Pentecoste per la trattazione dei più gravi problemi che agitavano l'ordine. Il primo fu tenuto nel 1217 e in esso fu decisa l'organizzazione della famiglia minoritica in province e furono istituite le missioni, dimenticate da tanti secoli nella Chiesa. Il santo stesso, che istruiva i frati più con l'esempio che con la parola, dopo aver visitato a Roma le tombe degli apostoli, si incamminò verso la Francia, Ma giunto a Firenze, il cardinale legato Ugolino, futuro Gregorio IX, gli sconsigliò di proseguire il viaggio perché non fosse impedito ad arte da molti prelati il buon andamento della sua religione presso la curia romana. Quelli che partirono essendo sprovvisti di lettere commendatizie papali, in Francia e in Germania furono costretti a fuggire perché scambiati per albigesi e in Ungheria furono anche percossi e derubati. Onorio III rimediò all'inconveniente facendo preparare per i missionari un documento pontificio che li garantisse davanti al clero e al popolo, 1218. Nel capitolo generale del 1219 Francesco diede nuovo impulso alle missioni tra i saraceni. Mandò Berardo, Pietro, Accursio e Ottone al Marocco, dove tutti ricevettero la corona del martirio, 1220. Egli stesso, acceso sempre dal desiderio di spargere il sangue per Cristo, prese la via dell'Oriente, allo scopo di predicare la fede ai maomettani e visitare la Terra Santa. Si recò ad Ancona con alcuni compagni e si unì ai crociati partenti per San Giovanni d'Acri, Palestina. Ai soldati cristiani schierati presso Damiata, Egitto, sconsigliò di dare battaglia perché a causa delle loro discordie avrebbero perduto. Non lo ascoltarono e lasciarono sul terreno 5.000 uomini. Dopo la sconfitta, Francesco, pieno di ardore, si recò con un frate al campo dei Saraceni, con il pericolo della vita, perché il soldano ricompensava con un bisanzio d'oro chiunque gli avesse portato una testa di cristiano. I due, ignari di arabo, furono presi, malmenati e legati, e solo si salvarono quando il santo cominciò a gridare «Soldan, Soldan». Fu condotto davanti al Melek el Kamel, il quale, per mezzo di un interprete, gli chiese chi l'avesse mandato e perché fosse andato in Egitto. Gli rispose Francesco: «Io sono mandato da Dio Altissimo e non da uomo al mondo, affinché io dimostri la via della salute a te e al popolo tuo e annunzi la verità del Vangelo di Cristo». Il soldano, vinto dall'amabilità del santo, gli permise di predicare ai suoi sudditi, ma il frutto che ottenne fu molto scarso. Con la parola e molto più con la vita santa, trasse invece alla sua sequela molti ecclesiastici che si trovavano presso il campo dei cristiani. Durante la tregua, i crociati rimasti sul posto si abbandonarono a tali mollezze e voluttà che Francesco ne rimase nauseato. Munito di un salvacondotto che lo esonerava dal pagare il tributo ai saraceni, preferì andare a visitare i luoghi santi. Mentre riboccava di gioia per aver potuto calcare le orme del Salvatore, il santo fu raggiunto da un frate laico, Stefano, il quale gli diede tristi notizie. I due vicari che aveva lasciato alla guida dell'ordine avevano introdotto un regime di rigore nell'uso dei cibi. Filippo Longo, per difendere le clarisse dalle mali lingue, aveva ottenuto dalla Santa Sede la facoltà di scomunicare i loro detrattori. Giovanni della Cappella voleva addirittura fondare un ordine destinato alla cura dei lebbrosi. Nell'estate del 1220, con il cuore amareggiato, Francesco tornò in Italia e, per superare più facilmente le gravi difficoltà sorte fra i suoi frati, si recò ad Orvieto da Onorio III e ottenne che gli fosse dato come cardinale protettore dell'ordine il vescovo di Ostia, Ugolino. I responsabili delle perturbazioni furono rimossi dai loro uffici. Nel capitolo generale della Pentecoste, 1220, Francesco rinunciò al governo ordinario dei frati minori a favore di Pietro di Catania, sia perché la sua salute era malferma, sia perché il governo dell'ordine era inconciliabile con la vita apostolica da lui intrapresa. Francesco rimase tuttavia sempre a capo della sua famiglia religiosa e tale fu riconosciuto dai frati e dalla Santa Sede. Con l'aiuto di Fra Cesario da Spira scrisse difatti un'altra regola e per dare nuovo impulso alle attività dell'ordine indisse il capitolo che passò alla storia con l'appellativo delle Stuoie, 1221. Fu presieduto da frate Elia Bombarone perché il vicario precedente era morto e fu il più importante perché vi convennero migliaia di religiosi, compresi i novizi, desiderosi di vedere il loro serafico padre, creduto da molti annegato e da altri martirizzato. Furono rilanciate allora con grande successo le missioni in Germania sotto la guida di Cesario da Spira. Risale pure a questo tempo l'istituzione del terz'ordine francescano e la propagazione dell'indulgenza della Porziuncola, concessa da Onorio III ai francescani, in seguito alla promessa fattane dal Signore e dalla Madonna al Santo in Santa Maria degli Angeli in una notte dell'ottobre del 1221. Essendo ritornata la tranquillità nell'ordine, sapendo che la direzione dei religiosi era affidata al fermo polso di Frate Elia, Francesco riprese le predicazioni dirigendosi verso il mezzogiorno d'Italia. Nel castello di Mareri iniziò alla vita claustrale Filippa Mareri, detta la baronessa santa, perché emulava le virtù eroiche di Chiara d'Assisi. A Corvaro lasciò in dono ai suoi devoti il cappuccio. Nel sacro speco di Subiaco condusse per 2 mesi vita molto penitente. A Cori guarì un uomo che aveva perduto l'uso di una gamba, toccandogliela con un bastoncino a forma di tau. La lettera con cui firmava i suoi scritti. A Gaeta fu tanta la gente accorsa per ascoltarlo e toccarlo che fu costretto a saltare in una barchetta e scostarsi dalla riva del mare. A Bari predicò ai laici e ai chierici della curia dell'imperatore Federico II la necessità di condurre una vita casta per salvarsi. Dopo il capitolo del 1222, Francesco si diresse verso l'Italia settentrionale, devastata dal terremoto. A Bologna predicò davanti al palazzo pubblico e, benché avesse l'abito sordido, la faccia brutta e l'aspetto spregevole, il Signore diede tanta efficacia alle sue parole che molte inimicizie furono placate e tante donne e uomini gli si gettarono addosso, ansiosi di toccare la sua tonaca e di strappare un lembo della sua veste. Il santo percorse tante altre città, suscitando ovunque il medesimo entusiasmo e cogliendo copiosi frutti spirituali. È probabile che ogni anno Francesco ritornasse alla Porziuncola per prendere parte ai capitoli generali. In quella del 1223 affrontò il malumore che serpeggiava da tempo tra i letterati, i quali, trovando troppo dura la regola, ne sognavano un'altra simile a quella di Agostino, Benedetto e Bernardo. Alla presenza del cardinale Ugolino il santo dichiarò: «Fratelli miei, il Signore mi ha chiamato per la via dell'umiltà, indicandomi la via della semplicità, e non voglio che mi si parli di altra regola. Il Signore mi ha detto che devo essere un novello pazzo. Egli non ha voluto condurmi per altra via all'infuori di questa sapienza». Poiché i letterati tendevano ad avere dei possedimenti, Francesco si recò nel romitorio di Fonte Colombo, Rieti, e là, digiunando a pane e acqua, dettò una regola più minuta della precedente e più severa. La diede poi da conservare a Frate Elia, ma quando gliela richiese, egli disse di averla smarrita. Senza perdersi d'animo, Francesco ritornò a Fonte Colombo per rifare la regola come prima, ma il suo vicario e i ministri andarono a reclamare che non la facesse troppo rigida per loro. Allora Francesco sospirò: «Non dissi, o Signore, che non mi avrebbero creduto». Asserisce Frate Leone, presente alla scena, che si udì la voce di Cristo, il quale, stando in aria, rispose: «Francesco, nulla di tuo c'è nella regola, quello che contiene è tutto mio. La regola, messa in bella forma da Ugolino, il santo la presentò a Roma ad Onorio III, che l'approvò, 1223. Dopo che Francesco ebbe la gioia di prostrarsi nella grotta di Betlemme, non era più capace di pensare all'incarnazione del Verbo senza versare copiose lacrime. Per riviverne il mistero, nel Natale del 1223 si fece preparare a Greccio, dal suo intimo amico Giovanni Velita, un presepio con la greppia, il fieno, il bue e l'asinello, davanti al quale se ne stette, prima della celebrazione della messa, pieno di sospiri, con punto di pietà e pervaso di gioia ineffabile. Per sua iniziativa nasceva così e si propagava la devozione al bambino Gesù. Alla mente di Francesco era sempre presente, con l'umiltà dell'incarnazione, anche la carità della passione di Gesù. Nell'estate del 1224, per essere il più possibile vicino a Dio, egli salì sull'aspro monte della Verna, dove gli uccelli gli avevano altra volta fatto gran festa. Nel viaggio, per l'asinaio che stava morendo di sete, fece sgorgare acqua fresca dalla roccia. Per fare la quaresima in onore di San Michele, stabilì la dimora in una celletta solitaria costruita sopra il precipizio. Soltanto frate Leone ogni giorno gli portava pane e acqua, e a mezzanotte andava a recitare il mattutino con lui. Al santo faceva da svegliarino un falcone. Il demonio, rabbioso per le continue preghiere e penitenze di lui, più volte cercò di precipitarlo giù dallo scoglio. Verso la festa dell'esaltazione della croce, Francesco vide sopra di sé un uomo con sei ali a guisa di serafino, con le mani distese e i piedi uniti, confitto alla croce. Nel suo corpo apparvero in quell'istante le stimmate del Signore. Nessuno fu presente al prodigio e Francesco provò grande ripugnanza nel doverlo manifestare ai suoi compagni. Terminata la quaresima, il santo tornò alla Porziuncola, cercando di tenere celate, quanto poteva, le ferite delle mani e dei piedi. Sostò parecchi giorni a Monte Casale, dove guarì un frate colpito dal mal caduco. Si fermò un mese a Città di Castello, dove operò molti miracoli. Sulla via del ritorno riscaldò con le sue mani stigmatizzate le membra intirizzite dell'asinaio. Dalla Porziuncola, desiderando ricondurre a Dio una grande moltitudine di gente, si fece portare, seduto sopra un asinello, per città e paesi della Sabina, del Lazio, degli Abruzzi, delle Marche e dell'Umbria, benché fosse tormentato da mali di fegato, di stomaco e milza, causati dalle macerazioni continue. Quando ritornò alla Porziuncola aveva gli occhi velati da una grave oftalmia, ed era deperito. Siccome rifiutava di lasciarsi curare, il cardinale Ugolino dispose che fosse portato a Rieti, dove si trovava la corte pontificia, la quale non difettava di buoni medici. Per evitare le festose accoglienze del popolo, il santo si rifugiò presso il povero prete di San Fabiano, oggi Santa Maria della Foresta, ove è probabile abbia composto il famoso Cantico delle Creature e la laude per le damianite afflitte per la sua infermità. Francesco subì l'operazione agli occhi a Fonte Colombo. Gli furono tagliate tutte le vene dall'orecchio fino al sopracciglio dell'occhio. Gli furono perforate pure ambedue le orecchie, ma senza giovamento alcuno. Dio premiò tanto suo patire, concedendo che gli animali del villaggio di Villa Sant'Elia, colpiti dalla malattia, guarissero a contatto dell'acqua in cui Francesco si era lavato le mani e i piedi. Perché fosse meglio assistito nella dolorosissima malattia, il vescovo di Rieti, Rinaldo, lo volle suo ospite. Francesco lo ricompensò, riconciliandolo con il podestà. Poiché l'operazione non aveva sortito miglioramento alcuno, fu deciso che Francesco sarebbe stato condotto a Siena per la cura degli occhi. Il viaggio non ebbe luogo perché i suoi mali si acutizzarono e ad essi si aggiunsero abbondanti sbocchi di sangue. Frate Elia accorse presso di lui, lo condusse alle celle di Cortona, sua patria, e quindi alla Porziuncola. I magistrati di Assisi avevano mandato un manipolo di cavalieri a Nocera affinché lo conducessero alla città natale. Il vescovo di Assisi, Guido, era andato in pellegrinaggio al santuario di San Michele sul monte Gargano e non era ancora tornato. Ciò nonostante, il morente fu condotto nel vescovado perché fosse meglio assistito. Fu chiamato il medico, ma egli dichiarò che la malattia era incurabile. Allora, pieno di letizia, Francesco esclamò: «Ben venga, sorella morte!». Il santo pregò i frati perché lo riportassero alla Porziuncola, dove morì il 4 ottobre 1226, dopo aver ripetutamente invitato tutte le creature a lodare il Signore e aver benedetto la città e i suoi figli. Fu seppellito nella chiesa di San Giorgio. Gregorio IX lo canonizzò nel 1228. Frate Elia gli fece costruire ad Assisi una basilica stupenda in stile gotico, nella quale fu traslato nel 1230. Insegnamento. Ogni occasione deve essere buona per gioire, anche una malattia. Se tutto questo faremo, anche noi attraverseremo questa valle di lacrime e di pianto, cantando come San Francesco: «Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto». Oggi egli ricorda anche che la pace è il dono supremo, che la vocazione è grazia grandissima, che si prova grande gioia a non avere il cuore attaccato ai beni di quaggiù, che quando si crede di possedere si è posseduti. Se la tua barca voga sull'oro, chiama ad alta voce un povero perché remi con te. Avete ascoltato I Santi Canonizzati del Giorno, San Francesco d'Assisi.